CGIL CISL e UIL hanno proclamato lo stato di agitazione la settimana scorsa. Pochi giorni fa analoga decisione è stata presa dal NURSSIN, il principale sindacato degli infermieri. Ne parliamo con Claudio Colurà della sezione di Arezzo del NURSSIN. Buongiorno. Ecco, ora la sentiamo. Pronto?
Sì.
Eccoci, la sentiamo bene. Buongiorno.
Sì. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno.
Dunque, anche voi, come i sindacati confederali, avete proclamato lo stato di agitazione. Si è parlato di 1200 persone che mancano sul fronte, diciamo, della sanità toscana. I vostri dati sono ancora peggiori, se così si può dire, nel senso che la cifra che avete fatto circolare parla addirittura di 1700 persone che mancherebbero, fra virgolette, all'appello. Da cosa derivate questo calcolo? Diciamo, e dove è che mancano?
Sì, dunque, il calcolo nasce di fatto dalle notizie che ci pervengono ovviamente dalle varie aziende, dalle varie strutture. Noi siamo preoccupati perché in realtà in questo momento stiamo registrando un mancato turnover, ossia le persone che vanno in pensione non vengono sostituite o vengono sostituite da rilento a rilento. Siamo di fronte ad un concorso regionale aperto che di fatto in questo momento è bloccato, quindi le nostre preoccupazioni nascono principalmente da lì, ma nascono anche dal fatto che la regione non ci dà sufficienti spiegazioni, non ci dà sufficiente interlocuzione, e quindi ecco perché siamo stati costretti a dichiarare uno stato di agitazione regionale. Credo sia il secondo, quindi non è una cosa che facciamo frequentemente. Evidentemente siamo di fronte a un problema molto molto grave a nostro avviso.
Ecco, cioè la regione cosa vi ha risposto sostanzialmente? Che non si possono sbloccare queste liste?
No, la regione conferma appunto questo deficit di 400-450 milioni, questo è un po' da quantificare, però di fatto non ci dà risposte. Anche il presidente Gianni la settimana scorsa si è limitato a essere consapevole di questo, quindi solidale con il sindacato, ma di fatto non dà risposte. Quindi queste non risposte, di fronte a queste non risposte, siamo stati costretti a dichiarare lo stato di agitazione, e vedremo un attimino, percorreremo ovviamente tutte le tappe che questo comporta, quindi la discussione in prefettura, eventualmente la mobilitazione di tutto il personale, perché quello che noi stiamo registrando è veramente sofferenza, stanchezza soprattutto, stanchezza, e ovviamente la stanchezza genera sofferenza nelle parti, e quando c'è sofferenza tra gli operatori, ovviamente la qualità anche percepita da parte dei nostri pazienti è sicuramente inferiore.
Ora l'interlocuzione è in corso, vedremo se il governo accorderà alle regioni un allentamento dei cordoni della borsa. Se ci fossero questi ulteriori fondi e si sbloccassero appunto le liste del concorso, ma siamo comunque in grado di coprire i posti che mancano con quelli che sono in graduatoria?
Allora, diciamo che noi abbiamo l'esperienza degli anni passati nella quale la graduatoria di fatto si è esaurita nel giro di un paio d'anni e abbiamo coperto quello che fa bisogno rispetto a qualche anno fa. In questo momento le situazioni, cioè, ripeto, di fronte a perché poi la questione, parliamoci chiaro, risiede nel fatto che le varie aziende non fanno, cioè i piani, diciamo, occupazionali delle aziende non hanno dietro un programma, non hanno una programmazione, non hanno un modello organizzativo su cui basarsi, quindi di conseguenza sono numeri anche abbastanza empirici, e quindi i numeri empirici ovviamente sono anche quelli nostri, per cui nel momento in cui noi riceviamo delle richieste di sofferenza è chiaro che noi dobbiamo registrarle queste cose, quindi di conseguenza noi ecco da dove deriva la stima dei 1700, delle nostre 1700, e la questione è questo: quante persone andranno in pensione quest'anno, quante persone sono già assenti in questo momento per diversi motivi, quindi in questo momento la sofferenza molto 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 alta. Certo, se la regione aprisse in qualche maniera un dialogo, in qualche maniera ci facesse capire in questo momento che le intenzioni, i programmi, o comunque aprisse uno spiraglio, è chiaro che le cose sarebbero differenti, spiraglio che in questo momento non c'è con la regione.
Tra l'altro poi c'è il problema di riuscire non solo a coprire la sanità pubblica ma anche le RSA private, perché in alcuni casi lo abbiamo visto, le RSA si sono trovate in difficoltà e alcune ASL hanno deciso di prestare, per così dire, personale anche infermieristico nelle residenze sanitarie, quindi è una vasca che si cerca di svuotare o in realtà riempire, ma evidentemente c'è un buco sotto, insomma, non si riesce a fare far fronte a tutte le necessità, insomma, che in questo momento
questo è un altro grosso problema, quello dell'RSA. È stato, diciamo, è la politica del passato che ha prodotto questo, perché di fatto le RSA in questo momento sono in mano alle cooperative, per cui non sono, nel corso degli anni sono diventate sempre meno appetibili. È chiaro che i giovani, o comunque sia il personale infermieristico di un certo tipo qualificato, preferisce ovviamente poi rivolgersi verso il pubblico, quindi nel momento in cui c'è un concorso pubblico gli infermieri si rivolgono sul pubblico per diversi motivi, e quindi questo ha generato una sofferenza importante che, come ha detto lei, in questo momento viene parzialmente sopperita con personale che proviene ovviamente dalle aziende, come ha detto lei giustamente, prestato, ma a costi enormi, perché poi parliamoci chiaro, i costi sono enormi, non è che questo personale si sposta, in qualche maniera ha bisogno di un incentivo per spostarsi, e quindi di conseguenza, però è un palliativo, è una situazione temporanea. Non so quanto potrà andare avanti questa cosa, se prima o poi non si pone mano proprio, ma proprio una diversa politica di gestione, una diversa politica di gestione delle cooperative, delle RSA, chiedo scusa.
E quindi magari anche lavorare su quelli che sono i contratti, diciamo, a livello privato, sì, per insomma, incentivare anche gli infermieri a fare scelte,
sì,
che possono essere
alternative, sì,
a quella del pubblico.
Intendevo proprio questo, perché c'è stata un'incuria da questo punto di vista negli anni passati. Volevo dire, un contratto di un infermiere di una RSA è notevolmente inferiore di un infermiere nel pubblico, notevolmente. Quindi so che alcune cooperative stanno in qualche maniera ponendo rimedio, stanno cercando di porre in qualche maniera dei correttivi. Ecco, io mi chiedo se forse nel caso ci si fosse pensato qualche per trattenere, per rendere più appetibile quel tipo di lavoro nei confronti degli infermieri.
Siamo alla vigilia di un nuovo autunno-inverno, probabilmente ancora dominato dall'emergenza Covid. C'è il tema della terza dose, che in queste ultime settimane è partita per i cosiddetti pazienti fragili. Ne parla anche per quanto riguarda il personale sanitario. Inizialmente era stato previsto per solo, diciamo, quelli in prima linea. Ora sembra che il governo sia intenzionato a estenderlo a tutto il personale sanitario. Siete favorevoli?
Allora, non è la questione di essere favorevoli o contrari in questo momento. Innanzitutto capiamo chi ne ha bisogno, cioè prima di fare la terza dose, quantomeno noi come sindacato chiediamo che venga esteso a tutto il personale il dosaggio, per esempio, degli anticorpi anti-spike, per cui di conseguenza prima vediamo se c'è veramente questa necessità. E anche su questo dosaggio degli anticorpi, anche le aziende vanno molto a rilento, diciamo, fanno un campione, ne fanno un altro, quindi in questo momento forse sarebbe necessario prima capire se c'è la reale necessità di una terza dose tra gli operatori sanitari.
Avete un problema, come dire, di resistenza al vostro interno su questo fronte? Cioè, si è parlato anche di una quota di infermieri, soprattutto diciamo nel comparto privato, in realtà, che rappresentava una sacca, diciamo così, di no vax, o comunque di bo vax. C'è questo tema?
Questo tema è interno, è sicuramente un tema che è conosciuto. Sì, c'è una piccola quota di colleghi che al momento non si sono vaccinati, o comunque hanno una certa ritrosia a vaccinarsi. Però in questo momento diciamo che veramente la grande maggioranza degli, quantomeno per quello che riguarda gli infermieri, sono vaccinati.
E gli altri, i vostri dati sono avete delle percentuali di vaccinati sui vostri associati?
Prego.
Se c'è una quota, diciamo, di percentuale di vaccinati tra i vostri associati, se avete questo genere di dati, insomma.
Noi siamo oltre il 95%, ben oltre il 95%, sicuramente.
Quindi, insomma, si tratta di una fascia minima. Secondo voi, per convincere, che bisogna fare? Va bene, insomma, il Green Pass, ad esempio, appunto, esteso in tutte le maniere per poter quindi convincere? Vanno bene le sospensioni anche dal lavoro, come è stato introdotto a decreto?
Ma dunque, la sospensione del lavoro è sempre veramente una misura estrema, che ovviamente come colleghi, come sindacato, veramente dispiace che si sia dovuti arrivare a questa misura estrema. Il Green Pass può essere, in qualche maniera, può essere, diciamo, un incentivo, però ripeto, la questione è veramente, poi diventa veramente una questione prettamente culturale. Il sindacato in questi casi non può fare molto, cioè, ripeto, il sindacato può parlare con i colleghi, può cercare di convincere, però non è questo il compito del sindacato. Qui c'è una questione culturale un po' da affrontare, però ecco, ripeto, come dicevamo prima, tutto sommato siamo di fronte a numeri minimi, quindi quello che ci preoccupa è che questi numeri minimi comunque vanno a impattare sui servizi, e quello sì, ecco, un'altra questione che noi abbiamo posto alla regione, però è stata proprio questa, cioè queste persone che ci vengono in qualche maniera che vengono sospese, come vengono sostituite? Cioè non è che queste cose poi vanno a impattare sul lavoro, per aumentare i carichi di lavoro di chi già è, ripeto, oberato ed è in sofferenza. Questa è la nostra preoccupazione forte, quella sì.
Quindi i meccanismi, diciamo, delle sostituzioni devono essere, insomma, ben definiti nel momento in cui c'è appunto questa sospensione di un collega, si deve intervenire subito per, diciamo, colmare il vuoto e non far ricadere il resto del lavoro sugli altri, insomma.
Assolutamente, assolutamente, questo è imprescindibile, perché sennò veramente diamo ulteriore sofferenza a una situazione in sofferenza, assolutamente.
Certo. Fino ad ora, insomma, ci sono state sospensioni e che voi sappiate, insomma, sta funzionando il sistema di chiamata, oppure invece ci sono delle difficoltà in certi punti e semmai dove?
No, questo glielo do per certezza, con certezza. Il personale sostituito per il momento, il personale sospeso per il momento non è stato sostituito, quindi questo genera ulteriore malumore per il personale che lavora. Certo,
ci sono delle zone di criticità, alcuni reparti, alcune realtà territoriali che voi, insomma, segnalate?
Sì, sono, allora, in questo momento, dalle notizie che noi abbiamo, diciamo che questo personale è maggiormente concentrato sulle reparti di medicina e di chirurgia, un pochino meno sui settori di emergenza, francamente. Però i settori medicina e chirurgia sono però settori ad alta a continuità assistenziale H24, quindi ecco perché le sofferenze sono maggiori. Lì abbiamo bisogno di personale che ovviamente segua la continuità assistenziale e che continui, diciamo, a fare assistenza H24, e lì abbiamo qualche problema, sì.
Vedremo che cosa farà, risponderà anche la regione, cercheremo di sollecitarla anche su questi temi. Grazie a Claudio Colorà, Nursin d'Arezzo, buon lavoro a tutti voi ovviamente.
Grazie a voi, buon lavoro.